Finalmente, oggi, finiremo il libro di Atti, ok? Sono 37 studi che abbiamo fatto, ci abbiamo messo quasi un anno a fare tutto questo libro, però oggi, Dio volendo, finiremo questo libro. Domenica scorsa avevamo fatto un po' di capitolo 27, abbiamo visto la tempesta in cui Paolo e i suoi compagni si trovavano, il naufragio, abbiamo visto che tutti quanti sono salvi. Paolo è stato morso dalla vipera, ricordate? Poi sono stati anche una benedizione a Publio, la sua famiglia che si trovava lì a Malta. E oggi vedremo che Paolo completerà il suo viaggio fino a Roma. Vedremo diverse città italiane della Bibbia oggi, ok? E vedremo come lui viaggia da Malta fino a Roma. E sì, concluderemo questo studio oggi. Abbiamo visto come gli apostoli hanno portato la buona notizia di Cristo da Gerusalemme fino all'estremità della terra per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Abbiamo visto anche tante cose pratiche per la nostra vita. Quindi oggi riprendiamo dal versetto 11, Atti 28, 11. 3 mesi dopo partimo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola, avente per insegna Castore e Polluce. Arrivati a Siracusa vi restammo 3 giorni e di là costeggiando arrivammo a Reggio. Il giorno dopo si levò lo scirocco e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni e così giungemmo a Roma. Quindi erano a Malta, hanno passato l'inverno là, qui si trovano una nuova nave, perché quella precedente, insomma, non c'era più, hanno fatto naufragio, e fanno il resto del viaggio fino a Roma. Vediamo che loro l'hanno fatto in 4 tappe, avete visto? 3 via mare e l'ultimo via terra o a piedi. Queste sono città italiane che ci sono ancora oggi, Siracusa, Reggio Calabria, Pozzuoli, vicino a Napoli. E sì, vediamo che trovano dei fratelli a Pozzuoli, restano 1 settimana da loro, e questo è bello, no? Perché Paolo non era mai stato in Pozzuoli, però c'erano comunque dei credenti là. E in questo libro abbiamo visto maggiormente quello che Dio faceva tramite Paolo, però ovviamente Dio stava facendo molto di più rispetto a quello che faceva tramite Paolo, perché vediamo che c'erano chiese dappertutto e Paolo arrivava trovando già fratelli lì. Poi vediamo che da Pozzuoli fa l'ultima tappa fino a Roma, così finalmente raggiunge Roma. Quest'ultima tappa ha fatto a piedi sulla via Appia, sarebbero stati circa 250 chilometri. 1 settimana più o meno avrebbe messo per arrivare. Leggiamo versetto 15. Or i fratelli di là, di Roma, avute nostre notizie, ci vennero incontro fino al foro Appio e alle 3 taverne. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Quindi qui parliamo dei fratelli di Roma. Come era a Pozzuoli, c'era già una chiesa a Roma, anche se Paolo non era mai stato. Infatti vediamo in Atti 2, a Pentecoste, quando è sceso lo Spirito, dice che c'erano proprio fratelli di Roma che si trovavano lì a Gerusalemme, quindi avranno portato indietro il Vangelo. Hanno sentito che Paolo stava arrivando e che cosa fanno? Lo vanno ad incontrare, ok? Sentono queste notizie e vanno a trovare Paolo per strada. E non erano pochi chilometri, ok? Il foro Appio distava circa 65 chilometri da Roma, le 3 taverne invece circa 50 chilometri, quindi sono tanti, tanti chilometri. Probabilmente 2 giorni a piedi, cioè 2 giorni lunghi camminando tanto, e fanno tutto questo per salutare Paolo qualche giorno in anticipo per vederlo mentre lui arrivava a Roma. Vediamo quanto amore avevano per lui. Paolo li vede, lui cosa fa? Ringrazia Dio, si fa coraggio. Parleremo un po' di questo. Quanto bene ci può fare la presenza dei fratelli in Cristo? Paolo aveva fatto tutto questo viaggio, sta arrivando a Roma, incontrano o vengono questi credenti per incontrarlo e lui prende coraggio. Infatti Paolo aspettava tanto tempo per questo momento, sapevate? Giriamo, non dobbiamo neanche girare, in Romani 1, che dovrebbe essere dall'altra parte della Bibbia, vediamo, della pagina, Paolo descrive il suo cuore nei confronti di questi credenti romani. In Romani 1, versetto 8, leggiamo quello che dice. Ricordate che Romani è stato scritto prima di Atti 28, quindi prima che lui arrivasse lì. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo, perché Dio a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. Avete visto il cuore di Paolo nei loro confronti? Da tanto tempo aveva tanto desiderio di andarli a conoscere. Versetto 11, perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. E questo è per essere in mezzo a voi consolato insieme mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. E lui va avanti. Però qui vediamo il cuore di Paolo. Voleva tanto andare a Roma, non c'era mai stato, aveva sentito della loro fede, chiedeva a Dio di continuo, ma Dio conceda che io possa andare là, desidera grandemente andare. E vediamo che Paolo voleva andare sì per benedire loro, però anche per ricevere indietro qualche benedizione. Immagino che anche loro non vedevano l'ora di trovarlo, di conoscerlo. E quindi vediamo in Atti 28, finalmente, dopo tutti questi anni, che Paolo, i credenti romani, finalmente si conoscono. Tutti quegli anni di preghiera sono stati esauditi dal Signore e si conoscono là per strada. E sapete che Dio ci ha creati, proprio per questa cosa, Dio ci ha creati per la comunione fraterna. Dio non ci ha creati per stare isolati. C'è chi è più introverso, chi è più estroverso, siamo tutti creati per stare in comunione con il Signore. Ricordate due settimane fa Brian ha parlato dei bisogni che abbiamo, ed uno è quello di essere conosciuto. Abbiamo bisogno di essere conosciuto e di avere queste amicizie. E quindi in quei momenti, in questo momento vediamo che Paolo e i Romani si incontrano finalmente e così arriva a Roma. Versetto 16, tornando in Atti 28, quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Quindi finalmente arriva, quasi 3 anni dopo la promessa, a volte ci vuole tanto tempo che Dio adempia la sua parola, però lui arriva e Dio mantiene le sue promesse. Immagino che il centurione era molto contento dopo questo viaggio lungo di consegnarlo al capitano. E vediamo che Paolo non era in prigione, era sempre prigioniero, però ha potuto affittare una casa e poi stare là come prigioniero. Non poteva andare via, però aveva insomma la sua, una specie di libertà. C'era sempre un soldato che lo guardava. E quindi Paolo si trova lì, aspettando la sua udienza davanti a Cesare. Adesso aspetterà 2 anni, ci vuole tanto tempo, però Paolo è arrivato a Roma. Allora vi faccio una domanda. Secondo voi, cosa faceva Paolo avendo quel soldato al fianco ogni giorno? Come con tutti, immagino che lui avrebbe condiviso il Vangelo, vero? Ciao soldato, Paolo, piacere. Posso dirti, posso raccontarti questa storia di questo uomo? Infatti, leggiamo un attimo in Filippesi, capitolo 1. Filippesi 1, quello che è successo in questo periodo della sua vita. E notiamo che Paolo, insomma, tante volte, quando a noi succedono le cose, diciamo, fastidiose, la prima cosa che vogliamo fare e insomma lamentarci. Non è che ha scritto ai Filippesi: ciao Filippesi, sono qua a Roma, però ho questo grande fastidio, questo soldato che è sempre qua, pregate affinché io possa avere un po' di tempo No, no, lui non fa così. Leggiamo quello che dice Filippesi 1:12. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate a un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Quindi Paolo è là, si trova come prigioniero. Tanti di noi vedremo le catene come un impedimento, però Paolo lo vede come un'opportunità. Circa ogni 4 ore sarebbe arrivato un nuovo soldato e lui ogni 4 ore condivideva la parola di Dio con questi soldati. E dopo un po' vediamo che tutto il pretorio sapeva che Paolo era cristiano e tutto il pretorio aveva sentito la parola di Dio. E facciamo bene riflettere anche noi. Perché tante volte quello che noi vediamo come impedimento è in realtà un'opportunità per il Vangelo. Paolo infatti lo dice, queste catene sono servite per il progresso del Vangelo. Tutto il pretorio ha sentito il Vangelo, il nuovo territorio. E i fratelli sono anche stati incoraggiati nel vedere Paolo che ministrava anche quando si trovava come prigioniero. E tutto questo non sarebbe successo se non fosse stato per queste catene di Paolo. E poi anche in questo periodo Paolo ha scritto tante lettere, ha scritto ai Filippesi, ha scritto diverse lettere, tanti suppongono che anche Luca ha scritto Atti e il suo Vangelo in questo periodo. Quindi tutto questo non sarebbe successo se non fosse per le catene di Paolo. E penso che facciamo bene riflettere su questa cosa. Invece di vedere le nostre catene come impedimenti, come possiamo vederli come opportunità per l'avanzamento dell'opera di Dio? Amen. Vi leggo un ultimo versetto, secondo Timoteo 2:8-9. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Amen. Paolo ha detto, io soffro. Paolo ha detto, forse i miei progetti soffrono, forse i miei piani vengono impediti, però la parola di Dio va sempre avanti. E penso che possiamo tutti dire, questa è la parte più importante. Amen. Che la parola di Dio vada avanti. Bene, torniamo in Atti 28, riprendiamo da versetto 17. 3 giorni dopo, Paolo chiamò i capi dei giudei. Quando furono radunati, disse ai loro fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi perché non vi era in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non che io avessi alcuna accusa da fare contro la mia nazione. Per questa ragione, dunque, vi ho fatti chiamare per vedervi e per parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. Quindi Paolo si trova là, e lui, come fa in ogni città, si incontra prima con i giudei. Lui non può uscire da casa, è vero? Quindi invece di andare alla sinagoga, lui chiama quelli della sinagoga a casa sua, così li può vedere. Ricordate che c'era sempre un soldato che ascoltava, quindi tutto questo c'era uno che sentiva quello che succedeva. Quindi lui va prima ai giudei. Lui racconta brevemente quello che è successo a Gerusalemme, la sua testimonianza, come è stato arrestato, portato là, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo visto nelle ultime domeniche. E lui dice di essere in catene a motivo della speranza di Israele. Allora, che cos'è questa speranza? Penso che è meglio chiedere chi è questa speranza. Gesù, Gesù. Infatti, come dice, prigioniero di Cristo. E poi, versetto 21, loro rispondono, essi gli dissero, noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Quindi loro non conoscevano Paolo, non sapevano quello che pensava, però avevano sentito tante cose brutte riguardo questa via, riguardo il cristianesimo. E quindi cosa fanno? Loro chiedono di sentire quello che Paolo pensa a riguardo di questa via. Una nota molto pratica qua. Mi sa che c'è tanta saggezza in quello che fanno questi giudei in versetto 22. Loro avevano sentito tante cose brutte contro il cristianesimo e quindi che cosa fanno? Loro chiedono direttamente all'apostolo che predica questo messaggio per capire da lui com'era questo cristianesimo. E penso che facciamo bene imparare da questo esempio. Perché noi adesso viviamo, diciamo, nell'epoca dell'internet, sentiamo tante cose in giro, vediamo tante cose in giro, ma troppo poco capita che parliamo direttamente con le persone. Okay? E penso che questa possa fare veramente un mondo di bene per noi. Invece di sentire, di supporre, di ascoltare, di guardare, facciamo benissimo andare direttamente da qualcuno, come il Signore ci istruisce, andare direttamente da qualcuno e capire da loro o da lui, da lei, quello che pensano. Io tante volte mi chiedo quanto bene può fare una semplice telefonata, quanto bene può fare un semplice caffè, così faccia a faccia, parliamo, chiariamo le cose. Penso che è veramente un buon esempio che danno i giudei qua. Dopo vedremo che tanti rigettano Cristo, quindi in quello non seguiamo il loro esempio, però una cosa pratica qua, sì. Allora, versetto 23, avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio. Ed egli, da mattina a sera, esponeva e testimoniava loro del regno di Dio e, tramite la legge di Mosè e i profeti, cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Quindi loro fissano un giorno, vanno da Paolo per sentire quello che diceva, quello che pensava. Vediamo che tanti vengono, passano tutta la giornata là da Paolo. Magari avessimo potuto esserci per questo studio biblico. Purtroppo non c'era la tecnologia per poter registrare, però sarebbe stato bellissimo sentire come Paolo ha esposto il regno di Dio in tutta la scrittura. Vediamo in Cristo, che Cristo è al centro. Però è quello che Paolo ha fatto. Lui ha spiegato come tutte le scritture, okay, la legge, che è Mosè, i primi cinque libri, e i profeti, come tutto quanto spiega la storia del regno di Dio in Cristo. E vediamo che il regno di Dio è proprio l'obiettivo principale e il tema principale di tutta la Bibbia. Da Genesi 1 fino ad Apocalisse 22 vediamo che questo è il tema della Bibbia. E Paolo ha spiegato come sta portando avanti tutta questa sua storia nella Bibbia e nelle nostre vite. Quindi Paolo è là, cerchiamo di metterci un po' nei suoi panni. Paolo è là con i giudei. Immagino che lui avrebbe cominciato, se parla del regno, è giusto cominciare con il re, perché se non hai un re, non hai un regno. Quindi lui avrebbe cominciato con Gesù, avrebbe parlato di lui, della sua vita, come ha inaugurato il suo regno su questa terra, avrebbe parlato delle profezie di Betlemme, di Nazareth, avrebbe parlato della Galilea, avrebbe parlato di come ha cavalcato quell'asino, come dice Zaccaria 9, Isaia 53, come ha sofferto esattamente come è stato predetto nell'Antico Testamento. Però immagino che loro avrebbero detto, ok, tutto questo, ma dov'è questo regno? Dov'è questo regno? Queste profezie, ok, però dov'è il regno? Ed è bello perché in Luca 17, giriamoli un attimo, Luca 17, Gesù spiega una cosa interessante riguardo il regno di Dio, che poi tra l'altro l'autore di questo Vangelo forse era là presente con Paolo e avrebbe potuto lui spiegare questa cosa. Luca 17, versetto 20, parlando del regno di Dio. Ora interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Okay? E quindi lui spiega come Gesù è venuto, ha inaugurato il suo regno e adesso il regno è dentro di noi. E loro avrebbero chiesto, ma come può essere? Ci deve essere un re a Gerusalemme che comanda sulle nazioni? E forse lui avrebbe detto, Geremia 31, che parla del nuovo patto, che Dio avrebbe messo la legge dove? Dentro il cuore del suo popolo, in modo che potessero camminare secondo le sue vie. Dice, tutti conosceranno l'Eterno. Quindi Paolo dice, guarda, questo è un adempimento di quello che dicono i profeti. Poi Gesù, il sacrificio perfetto, il sacrificio di tutti i sacrifici, morto e poi risorto. E adesso, asceso, al destro del Padre, come dice Salmo 110. Penso che tutti avrebbero detto, ok, wow, ti stiamo seguendo. Però è vero perché non tutte le profezie di Cristo sono state adempiute nel primo venuto di Cristo, vero? Zaccaria 14, il Signore stesso discenderà sul Monte degli Ulivi, ok, e regnerà Lui da Gerusalemme sopra tutta la terra. E quindi immagino che alcuni hanno detto, ok Paolo, questa profezia è stata adempiuta? E lui avrebbe detto, no, perché Gesù ritornerà. Lui ha inaugurato il suo regno, però non è al 100% consumato, non è ancora arrivato completamente. Infatti anche, non abbiamo abbastanza tempo, però anche all'inizio di questo libro, Gesù gli spiegava riguardo il regno di Dio, che lui dovrebbe ritornare e a quel punto avrebbe ristabilito il regno ad Israele. Nati capitolo 1. E quindi loro chiedono quando sarà. Paolo dice, non si sa, stiamo aspettando. Sappiamo che tra la prima e seconda venuta di Cristo aspettiamo il suo ritorno. Però una cosa è chiara, nel frattempo abbiamo una missione. Però qual è questa missione che abbiamo come Chiesa? Predicare la buona notizia di Cristo fino all'estremità della terra. Non soltanto ai giudei, ma anche ai gentili, a tutte le nazioni. E forse chiedevano, ma come può essere? Noi siamo il popolo di Dio. E lui ha detto, Isaia 49, vi leggo Isaia 49, versetto 6, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Lui ha detto, è stato predetto così dai profeti. La nostra missione è quella di portare il regno di Dio fino all'estremità della terra. Come abbiamo visto, Gesù è la speranza di Israele, ma non soltanto, è anche la nostra speranza. Amen? È la speranza di ogni nazione sulla faccia della terra. E andava avanti così. Ovviamente adesso abbiamo passato 7-8 minuti a vedere quello che la Bibbia dice del regno di Dio. Per lui andava avanti tutto il giorno raccontando come le scritture parlano del regno di Dio, del programma di Dio per tutta la storia del mondo. Adesso torniamo in Atti 28, vediamo cosa facevano con questo messaggio, versetto 24. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, ma gli altri rimasero increduli. E non è questo quello che vediamo in ogni capitolo di Atti, e non è questo quello che vediamo in ogni, diciamo, momento della nostra vita. Ci sono alcuni che accettano, che ricevono, e ci sono altri che invece non credono. E sarà sempre così, perché in questa vita la decisione più importante che possiamo prendere è quella di Gesù. Cosa facciamo con Gesù? Lo accettiamo come Signore, come Re, o lo rigettiamo? Gesù ha detto in modo molto chiaro in Giovanni 3, 18, chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E fratelli, questo è vero anche per noi. La decisione più importante che abbiamo nella nostra vita è quella di Gesù. Decideremo di riceverlo, di sottometterci alla sua signoria o decideremo a rigettarlo. Se lo riceviamo avremo vita, se lo rigettiamo dice che non avremo la vita. Così cominciano a discutere tra di loro, versetto 25, or essendo in disaccordo gli uni con gli altri, se ne andarono. Ma non prima che Paolo avesse detto queste precise parole. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo, va da questo popolo e digli, voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito e sono diventati duri di orecchi. Hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono ed io non li guarisca. E loro non litigano con Paolo, litigano tra loro stessi, alcuni credevano, alcuni no. E poi Paolo cita questo passo sempre dall'Antico Testamento, Isaia capitolo 6. Nota come i giudei all'epoca di Isaia avevano un cuore duro e non ricevevano la parola di Dio. E poi nota che i giudei di quel giorno facevano la stessa cosa, avevano il cuore duro. Sentivano la parola di Dio, però non ascoltavano. Mercoledì Vincenzo ha parlato tanto dell'ascoltare. Non dobbiamo soltanto sentire, ma dobbiamo ascoltare, ricevere. Loro guardavano ciò che Dio faceva, ma non vedevano, perché avevano un cuore duro, un cuore indurito. Vediamo che a motivo di questa durezza è venuta cecità, sordità, fatto sì che non si convertissero e non sono venuti guariti. Paolo dice che la stessa cosa succede quel giorno a Roma. E penso che tante volte è facile dire, ok, sì, i giudei a Roma 2000 anni fa avevano quel problema, ma io invece adesso sono a posto, tutto ok. Dobbiamo stare attenti, perché anche noi dobbiamo stare attenti a non avere un cuore duro, di non rigettare le promesse di Dio. Leggiamo qualche versetto in Ebrei, capitolo 3, Ebrei 3, 12. Ebrei 3, 12, vediamo quello che dice, state attenti, fratelli. E non soltanto i romani 2000 anni fa, fratelli, oggi, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che si allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Dobbiamo stare attenti noi oggi, fratelli, ok? C'è anche questo rischio per noi oggi. E la soluzione qual è? Quella che abbiamo visto prima, la comunione fraterna. Avete notato? Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si dice oggi, perché nessuno di voi si è indurito dell'inganno del peccato, ok? La soluzione per quella durezza del cuore è stare in mezzo ad altri fratelli e sorelle in Cristo che ci possono aiutare, esortare, innalzare quando cadiamo e così non moriamo, non insomma cadiamo in questo inganno. Voglio dire un'ultima cosa riguardo questi versetti. Paolo cita, come ha detto, Isaia 6, 9 e 10. Chi conosce quel passo? Isaia 6, la visione di Dio in cielo, sul trono, ok, conosciamo bene. Il versetto giusto prima di questi è quando Dio dice chi andrà per noi. Okay? Isaia come risponde? Alza la mano e fa mi, vado io. E poi Dio gli dice questa cosa. Mi ha colpito perché quante volte noi diciamo vado io, scegli me Signore. E poi dopo scopriamo che la missione a cui abbiamo detto sì, vado io, è forse un po' difficile andare ad un popolo che non vuole ascoltare, andare ad un popolo che ha un cuore duro, andare insomma in mezzo a difficoltà. C'è tanto da imparare anche in questo. Quando noi diciamo sì, Signore, ti seguo, vuol dire che ci sarà anche difficoltà, vuol dire che la missione sarà anche difficile, vuol dire che non sarà tutto liscio, anzi, a volte sarà molto difficile, ok? Mi ha veramente colpito questa cosa. Sì, sì, vado io, però è andato ad una missione molto dura. Versetto 28-29, sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili ed essi ascolteranno. Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono, avendo tra di loro un'accesa discussione. Quindi, come tante altre volte, i giudei, o almeno la maggior parte, rigettano Cristo. E Paolo e i suoi compagni vanno dai gentili per spargere la parola anche tra di loro. Alcuni dicono, ok, da questo punto, fine del libro di Atti, e, insomma, la missione ai giudei è finita, ok? Questo non è vero, Dio ancora è fedele alle promesse del suo popolo. I giudei si sono induriti, ok? Però questo non sarà per sempre. Infatti Paolo dice che un giorno tutta la nazione, o almeno la maggior parte, si ravvederà e poi saranno nati di nuovo proprio alla fine dei tempi. Però andiamo avanti, leggiamo gli ultimi due versetti, versetto 30. Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva presa in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Quindi Paolo rimane qua altri 2 anni. Come a Cesarea 2 anni, anche qua 2 anni. Tanto, che differenza fa? E non faceva altro che testimoniare di Cristo, di scrivere queste lettere che abbiamo ancora oggi, di predicare il Vangelo di Cristo e il suo regno. Per me è molto interessante che lui parli proprio del regno di Dio a Roma. Okay. Roma che era la sede dell'impero romano, Paolo si mette là come prigioniero nella sua casetta e proclamava il regno di Dio e il re di questo regno. Non ci viene descritto nella Bibbia, però ci sono altre fonti che dicono che Paolo ha testimoniato anche davanti all'imperatore, davanti a Nerone. Lui avrebbe portato la buona notizia del regno di Dio all'uomo più potente al mondo. C'è un paradosso in questi versetti. Dice che lui è in catene, però predica senza impedimento. Non è bello questo? Lui si trovava in catene, però la parola andava senza impedimento. E come abbiamo visto, Dio tante volte usa i nostri impedimenti proprio per l'avanzamento del suo regno. Ed è così che finisce questo libro. Paolo a Roma, in catene, il Vangelo va avanti. Proprio come Gesù ha detto. Lui cosa ha detto? Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. E quindi lui lo sta facendo. E sapete che lo sta facendo ancora oggi. Potremmo dire che il libro di Atti non finisce qua, sì, ok, il testo, però il senso va avanti ancora oggi, mentre Dio sta ancora operando in questo mondo, di noi e anche in tutto il mondo. Per concludere, 2 sfide per noi, velocemente. Abbiamo parlato del regno di Dio. E ho già menzionato che l'elemento principale di un regno, che cos'è? Il re, sì. Non puoi avere un regno senza il re. Gesù, ovviamente, è il re. E voglio che noi riflettiamo su questo fatto che Gesù è il nostro re. Tante volte noi diciamo, ah sì, lui è il mio salvatore, ed è vero. Lui è il mio redentore, è vero. Lui è il mio amico, è vero. Ok? Tutto questo è vero, è biblico. Però Gesù è anche il nostro re. È anche il nostro signore, ok? È anche la nostra autorità. E facciamo bene riflettere su questa cosa, perché tante volte vogliamo i benefici del Vangelo senza la sottomissione. Però se Gesù è il re, se noi facciamo parte del regno di Dio, vuol dire che dobbiamo anche sottometterci alla sua autorità. Ed è proprio così che sperimentiamo la benedizione di Dio. E poi la seconda cosa, giriamo in Giovanni 3, poi finiamo qua. Giovanni capitolo 3. La seconda cosa da tenere in mente: c'è il re, però poi c'è anche il popolo. Se non c'è un popolo, non c'è un regno. Quindi noi abbiamo il re, e chi è il popolo di questo regno? Chi crede in Cristo. Infatti leggiamo Giovanni 3, versetto 3. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Poi dice più o meno la stessa cosa in versetto 5: in verità ti dico, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la chiave. Se noi vogliamo entrare in questo regno, dobbiamo sottometterci a Cristo, e poi dobbiamo arrendere la nostra vita a Lui, in modo che Lui ci fa nascere di nuovo per far parte di questo regno. Ok? Quindi due sfide. Vogliamo riflettere: Gesù è veramente il mio re? O è soltanto 2 ore la domenica mattina, vado là a cantare, a ascoltare Tyler? No, non è così. Gesù è il nostro re, il re di tutta la nostra vita. E noi, per far parte di questo regno, dobbiamo essere nati di nuovo. Dio deve fare quel miracolo dentro di noi.